Amici di Radio Tartaria, per la rubrica oggi parlo io, anzi ora parlo io, abbiamo ai nostri microfoni Dario Chioli, con il quale parleremo di geopolitica. Ciao Dario!
Ciao.
Come va?
Va bene, so che ti interessa parlare della geopolitica in relazione anche a quello che sta succedendo in Ucraina, che in effetti è una questione che lascia molto così interdetti, nel senso che c'è il rischio di sopravvalutare a un certo punto la propaganda russa. Perché la qualità della informazione nostra è talmente scadente ed è talmente con evidenza solo un pelino della NATO e basta, che veramente per ripicca viene voglia di prendere per buono quello che dicono i russi. Naturalmente bisognerebbe fare sempre una via di mezzo. Prima di tutto capire perché la nostra informazione è così scadente che prende per buona qualunque cosa arrivi dalla NATO. E questo penso che c'entri col fatto che ci sono state ormai serie di governi dopo la Prima Repubblica che sono stati costruiti soltanto per smontare qualunque autonomia. Costruiti di gente corrotta, di gente ricattabile, di gente che vuole dei favori, che quindi insomma non ha interesse alcuno a rappresentare una politica autonoma di nessun tipo. Sinceramente io non avrei mai votato la Meloni, la destra, assolutamente. Comunque, dal momento che gli italiani hanno votato, dico, ma vediamo, in fin dei conti anche la tradizione fascista ha delle tematiche sociali, si è sempre, come dire, fatto bello, no? Di certe posizioni autonome, nazionalistiche, cioè, vediamo se per caso riesce a esprimere una qualche politica che abbia un senso. Invece no,
Invece no.
assolutamente, invece assolutamente no. La destra in Italia è la esatta continuazione del PD, quindi non si capisce. Salvo che, insomma, io dicevo ancora, aspettavo, dicevo, ma vediamo, perché appena andato al governo ha fatto naturalmente tutti i favori agli amici degli amici, i soldi tolti ai disoccupati e dati alle squadre di calcio, salvati un sacco di gente alla galera, tentativi di ridurre l'intercettazione telefonica. Tutto ciò capisco perché purtroppo il partito Fratelli d'Italia, soprattutto al sud, è invischiato, cioè non voglio dire più di tanto perché non voglio neanche peccarmi una querela, ma insomma sono situazioni che adesso non è che sia peggio poi del PD, quindi
Non è peggio.
io
Sì,
no,
ma a me.
io in Italia l'unico partito che ho preso in considerazione, perché prima proprio non votavo quando è uscito, sono i 5 Stelle, con tutti i difetti che hanno, perché poi sono stati abbastanza incapaci su tutta una serie di cose, eccetera. Attualmente però in politica estera Conte si vede che c'ha FIFA, perché esprime anche lui tutte queste affermazioni conformiste, eccetera, eccetera, pur conscio del fatto che gli italiani non ci credono. Insomma, anche gli ultimi sondaggi dicono che la maggior parte degli italiani non è favorevole all'invio delle armi o cosa del genere. Quindi lì è un casino, se uno non guarda il mondo nel suo complesso capisce ben poco. Purtroppo il problema è sempre lo stesso, la gente non vuol ragionare, gli va bene distrarsi, non considera neanche lontanamente la possibilità che gli arrivi una bomba in testa, se non si farebbe più furba, però questa possibilità alla fine non è che si esclude al 100%, perché
Sì.
tutte le guerre di grande impatto sono nate sempre con delle fesserie. Sono state anche molto stupide, come la prima guerra mondiale, che non ha giovato a nessuno, ha solo distolto degli stati, è stato caos, distruzione e morte.
Guarda,
Poi,
io ti ho chiamato stamattina o ieri pomeriggio, non ricordo, quando ho letto quel tuo post in cui hai fatto dei parallelismi storici tra Biden, Putin, la Meloni, Hitler e Mussolini. Mi ha molto colpito questa analisi, diciamo, come dire, super parte, e che in un certo senso non ho letto da nessuna parte, voglio dire, né sui media della rete, insomma, nei giornali, tantomeno a TG, chiaramente nessuno ha il coraggio di fare delle similitudini, Meloni, Mussolini, Biden, Hitler e così via. E puoi spiegarci cosa effettivamente vuoi intendere con quel posto?
Certo. Allora, la natura prima, insomma, del mio paragone era puramente strutturale, nel senso che c'è una vecchia questione che gli europei non riescono, e anche gli americani, perché gli americani sono, diciamo, gli europei espatriati in America, sempre WASP, cioè White Anglo-Saxon Protestant. Quindi c'è una cosa che non riescono a darsi pace, sbagliano continuamente. Cioè, non l'ha fatto Napoleone, l'ha fatto tanti altri, l'ha fatto Hitler e lo vuole fare Biden adesso. Cercano di distruggere la Russia. Con la guerra non è possibile distruggere la Russia, è un paese troppo esteso. Era molto più furba da un punto di vista geopolitico quello che cercavano di fare prima gli americani, cioè di creare conflitti interni, perché si dissolvesse all'interno. Ci sono riusciti con Gorbaciov, eccetera. Però adesso cascano nel solito errore, penso proprio perché sono stupidi fondamentalmente. Io credo profondamente questo, che le elite siano stupide, cioè sono fatte di gente che ha un unico pensiero in testa, ovvero sia il proprio guadagno, e ripete sempre gli stessi errori. Questo da un certo punto di vista è anche quello che ci permette di sperare di non finire completamente schiavi. Allora, il discorso è quello, cioè, c'è un provocatore che evidentemente sono gli Stati Uniti, non è che adesso stiamo a dimenticarsi che, insomma, che l'hanno anche dichiarato, insomma, gli americani addestravano le truppe ucraine da prima del 2014, hanno evidentemente sponsorizzato, comunque agevolato il colpo di Stato, Euromaidan, eccetera, ha buttato giù il precedente, insomma, presidente ucraino che era filo russo.
È quello di prima?
Come?
Quello prima di Zelensky?
Sì, quello prima di Zelensky, sì. Non Poroshenko, ma quello che era, adesso non mi ricordo come si chiamava, quello che c'è stato il colpo di Stato praticamente.
Sì, certo, infatti, sappiamo tutti, o quantomeno molti, che Zelensky non sta lì per elezioni democratiche, insomma.
Ma no, Zelensky sta lì per me, è stato su dall'oligarca Kolomoisky, che a volte è pieno di affari con gli americani e tutto, cioè, lì non c'è niente di pulito, ma non che sia pulito Putin, perché intendiamoci, lì sono tutti regimi mafiosi, ma anche il nostro, purtroppo la costituzione della politica attuale non è né democratica né oligarchica, è oligarchica nel senso di mafioso. In America c'è una democrazia che però, guarda caso, non puoi finire a fare il presidente degli Stati Uniti se non sei miliardario. E per essere, qualcuno conteggiava i costi astronomici che costa una campagna elettorale in America, cioè inaccessibile se non hai dietro delle precise lobby, che sono le lobby petrolifere, le lobby delle armi, eccetera. Quindi cosa c'è poi ad ogni modo di comune tra quello che tra l'esempio? Allora, ci sono certe, tipo che ho fatto stamattina, no? tra Hitler, Biden, Stalin, Putin, eccetera. È evidente che l'Ucraina è un pretesto. Quindi
è un pretesto.
Certo. Non, cioè hanno creato un pretesto sulla faccia, sulla testa, sulla pelle di 30-40 milioni di persone, non mi ricordo quanti sono gli ucraini, insomma. E stanno. Poi addirittura il paragone con Hitler, se vuoi, ci sta anche, perché tutta la simbologia che queste forze di estrema destra nazionalista ucraina hanno assunto, non è che uno se la dimentica perché la Repubblica o gli altri giornali li hanno tolti dai loro archivi. Cioè, le manifestazioni inneggianti a Bandera. Bandera è uno che ha gestito direttamente l'eliminazione di decine di migliaia di polacchi e di decine di migliaia, forse ancora di più, di ebrei. C'è questo paradosso che c'è Zelensky, che è un ebreo, che regge uno Stato che, in cui la parte più forte più del suo nazionalismo, diciamo, ha connotazioni neonaziste. Ma succede ormai di tutto, quindi non c'è per pensare. Di conto Putin è paragonabile a Stalin anche solo per il fatto che ne ha assunto i simboli. Cioè, da quando c'è la guerra, lui sta continuamente facendo, e i mass media russi anche, riferimento alla grande lotta patriottica, insomma, no? Quindi con qualche ragione, perché insomma, i tedeschi in Europa ne hanno sconfitti soprattutto i russi, eh? Avranno anche avuto i soldi americani, ma i morti li ha messi loro più che gli americani, no? Qui a Berlino ci sono arrivati loro, ma che... quindi tutte e due fanno uno appello alla grande Russia, quindi ancora prima di Stalin, ma anche Stalin ha fatto appello alla grande Russia, perché Stalin, quando è scoppiata la seconda guerra mondiale, che lui sperava che si rimandasse ancora un anno, perché aveva fatto il patto di Hitler non perché volesse essere pacifista, ma perché le sue industrie stavano producendo a ritmi impensati da tutti gli altri, i carri armati e armi di tutti i tipi, cosa che si è visto nel momento in cui poi è riuscito, diciamo, a stoppare l'avanzata tedesca. Cioè nessuno dei due, né Hitler né Stalin, era in buona fede, tutte e due hanno cercato il colpo gobbo, cioè di fregare l'altro. Hitler è partito di slancio e ha ingannato di Hitler e Stalin, che poi è andato in depressione per diversi giorni, perché l'esercito russo non era preparato ancora nelle sue prime linee a resistere a quell'attacco, però alla lunga ha poi dominato.
Sì, infatti fu questo, diciamo, la tattica che poi spinse Hitler a praticamente a perdere contro l'esercito russo, perché dall'inizio sembrava che ce la si potesse fare, ma l'inverno russo non ha mai perdonato nessuno, in realtà.
Sì, ma l'inverno, ma anche le dimensioni proprio, certo. No? I problemi logistici sono infiniti, poi con la guerriglia, cioè... Poi Hitler ha fatto una caterva di errori, in realtà c'erano gli ucraini che già all'epoca sarebbero stati in gran parte favorevoli, ma i tedeschi sono entrati in Ucraina e nei paesi circostanti come dominatori, volendo ridurre gli slavi a schiavi, no? Quindi non hanno neanche utilizzato quelle, per esempio il grande ataman cosacco, insomma, Krasnov, che era disponibile a creare un'armata dei russi bianchi, no? Contro i russi, i bolscevichi. Non è stato preso in considerazione, l'hanno mandato a fare il gendarme in Alto Adige, no? Quindi non hanno neanche saputo usare, per presunzione infinita, che è caratteristica anche di quella mentalità lì, le facilitazioni che potevano trovare sul terreno, no? Quindi proprio hanno sbagliato determinate cose. Poi hanno dovuto sostenere l'Italia, che è entrata in guerra senza avere la capacità di farlo, stava perdendo dappertutto, quindi hanno dovuto sobbarcarsi anche, diciamo, i compiti dell'Italia. Quindi, diciamo, da quel lato lì è stato un errore. Però adesso, senza andare a rimangare la seconda guerra mondiale, oggi sta succedendo comunque qualcosa di analogo e quindi anche di pericoloso, perché qua si va insomma, ad ammazzare milioni di persone, perché alla fine i morti saranno di quelle dimensioni lì, cioè, non so quanti siano attualmente, ma mi sa che almeno 250.000 ucraini e non so 50-100.000 russi, tra russi e abitanti del Donbass ci saranno, quindi il problema è forte. Però niente, tutti questi schemi del passato come al solito non servono a niente. Uno guarda per Napoleone che ha perso, vede Hitler che ha perso, e così fanno sempre lo stesso. Poi con governi europei che sono totalmente inesistenti, insignificanti, guardando sì. Fa ridere con Stoltenberg. Sì. Poi vedo anche i commenti. Allora, io riguardavo, c'erano due analisi diverse, di più o meno di stesso livello. Allora, uno su, mi sembra, Difesa Online, era favorevole alla NATO, ma guarda caso chi è che parlava? Era un generale in pensione, ma uno che è sempre stato impegnato con le fabbriche d'armi, insomma, no? Con la gestione degli armamenti, eccetera. Quindi lui vedeva le cose dal suo punto di vista, è un po' come Crosetto, un po' come D'Alema, no? Sono invischiati in questo mondo che insomma è di business sulla testa degli altri. Altre analisi che c'era, l'analisi di difesa, era molto più equilibrata e molto più potente, insomma. Quindi il problema è che le interpretazioni che vedi in giro sono tutte finalizzate agli scopi, A parte i giornalisti che dicono qualunque cosa, ma le persone che dovrebbero sapere le cose o dicono quelle cose lì per tenersi il posto, tipo Meloni, che spero che almeno lo faccia deliberatamente e non si illuda, perché sarebbe veramente tragico, oppure perché hanno interessi, tipo Crosetto, che io non so, magari adesso lui non c'entra più nulla, però fino all'altro ieri si occupava delle aziende produttrici d'armi, quindi è chiaro che per loro è un enorme business, insomma. Il problema è che queste cose andrebbero neutralizzate con informazione, e informazione non c'è. Allora, ci sarà Radio Tartaria, c'è qualche testata online tipo l'Indipendente, tipo l'Avantis, così più o meno, no? Che fanno sentire, non fanno sentire, poi per esempio Facebook lo oscura, poi a volte esagerano, nel senso che sono troppo filorusse, eh? Anche lì il problema è quello. Noi non è che dobbiamo forse sperare che i cosacchi arrivino a Roma a far bere.
Beh, sì, secondo la profezia, che i cosacchi, che i cavalli dei cosacchi si abbevereranno alle fontane di Roma.
Ecco appunto, non è il caso di arrivare fino a quel punto lì, perché comunque il nostro sistema di vita, Dio, non è proprio idealmente, non è proprio lo stesso. E poi tra l'altro, solo che certe cose non si capiscono. Per esempio non si capisce quali siano i rapporti tra Chiesa Cattolica Ucraina, uniati, perché i cattolici sono uniti, la Chiesa Cattolica, gli ex ortodossi e gli ortodossi, perché sembra che adesso l'Ucraina stia perseguitando massicciamente, insomma, i preti, i sacerdoti, anche i fedeli di queste chiese che si riconoscono ancora con il patriarcato di Mosca. Però io lì non mi fiderei tanto a esprimere un'opinione, perché fin dall'epoca sovietica, ma già dagli zar, è vero che il clero ortodosso è sempre stato infiltrato di spie, insomma, è sempre stato legato a filo doppio il potere. Quindi su certe cose bisogna anche andare cauti, non è che tutti sono santi e gli altri sono tutti delinquenti, no? Bisognerebbe capire cosa succede, ma su queste cose c'è zero informazione, non riesce a capire nulla. Capisci solo che la chiesa tale è stata chiusa, quell'altra è stata chiusa, magari qualcuno è stato fatto fuori, è stato, non ti capisci, poi in tempo di guerra, sai, cose vanno. Ma non conosci bene le dinamiche interne, anche perché non c'è uno studio serio. Per me mi colpiva per esempio la condanna espressa dal Papa rispetto alla Russia, inizialmente, anche se con toni molto sfumati, perché mi sono chiesto e mi chiedo tuttora se non ci siano delle cose che a me sfuggono, no? Non lo so, ripeto, andare cauti, però di fatto darsi tutta la propaganda, no, proprio no. Si vedono all'opera le solite pratiche, cioè, occupando di geopolitica c'è sempre questo, cioè, c'è la grande potenza che usa il divide timper, appunto. Allora, gli Stati Uniti si sono, dopo la caduta del muro, si sono ritenuti l'unica potenza degna, quelli che dovevano rifare il mondo, no? Che dovevano governare tutto, e hanno cominciato, continuato più che cominciato.
Sì, ma scusami un attimo, Dario, alla conferenza di Monaco del 2007, Putin, davanti a Macron, che era, diciamo, proprio il suo interlocutore al momento, disse chiaramente che era impensabile pensare a un mondo in cui comandasse una sola forza. Era impossibile. Lui chiedeva continuamente un riequilibrio di quelle che erano le potenze militari, economiche e finanziarie dell'epoca. E quello in effetti è stato uno dei primi avvertimenti che Putin ha mandato al mondo occidentale, all'Europa per primo e direttamente agli Stati Uniti subito dopo. Ma questa cosa non è passata e continua a non passare, nel senso che hanno fatto orecchie da mercanti, perseguendo sempre la solita politica, a noi i nostri interessi non sono negoziabili.
Sai perché? Perché ormai la politica, incluse le guerre, non la fanno più gli stati, la fanno le lobby. Cioè gli stati sono soltanto più una mascheratura. E senza fare gli Stati Uniti d'America, ma ci sono questi filmati usciti adesso, tra tutti gli incidenti ecologici, e i treni che deragliano, i poveri che si accampano per le strade, come si occupassero del loro sistema sanitario e sociale. Invece no, non gliene frega assolutamente niente. Cioè lì ci sono dei gruppi di finanzieri, industriali, i soliti, le solite famiglie, no? Che poi danno agio a tutti i complottisti di accusare questo o quello, perché ma sono sempre gli stessi gruppi, quelle persone che, o perché siano di origine nobile, ma non tutte, stiamo parlando di regnanti, stiamo parlando di gente di livello potente, insomma, no? Oppure ricchi, straricchi, eccetera. Tutti quelli che si incontrano e decidono più. Gli stati sono soltanto più un paravento. Quindi non c'è interesse a non creare la guerra, perché la guerra è fonte di business.
Di business.
È fonte di soldi. Soldi perché vendi le armi, soldi perché smaltisci gli armamenti vecchi, soldi perché crei altre armi, soldi perché gestisci la ricostruzione, soldi perché fai una caterva di traffici mentre che c'è lo stato di dissestato che non controlla più il suo ordine pubblico, eccetera. Quindi mafie tutto andare, a loro volta colluse, perché intendiamoci qua, siamo in una situazione in cui gli unici che hanno poteri sono praticamente una serie di mafie. Cioè, poi non si chiameranno così, no? Ma non si tratta solo di narcotrafficanti, che pure chissà che facevano affari terribili con la CIA, eccetera, no? Ma con tutti, penso. Si tratta proprio di mafie nel senso che sono gruppi di potere che gestiscono il potere internamente. Quindi, cioè.
Sì. Dario, adesso ti faccio giusto un altro, ti propongo un'immagine e poi salviamo i nostri ascoltatori. A me mi ha colpito molto, però vorrei, come dire, sentire la tua opinione al riguardo. Vedere alla televisione, sulla destra dello schermo Zelensky e alla sinistra il nostro premier italiano, a me mi ha, in un certo senso, ho sentito un senso di umiliazione. Questa è stata la mia sensazione, la mia, come dire, anche sofferenza. Tu come la vedi questa immagine? Cosa ci potresti dire?
Una cosa inconcepibile. Cioè siamo in una situazione in cui l'unica persona che emerge per un minimo di dignità è Berlusconi. Cioè ci rendiamo conto. Cioè, la Meloni è una cosa come immagine pubblica nel contesto internazionale, non so, sembra un boy scout, sembra, non lo so, è veramente penoso. Vedere questo, io non ce l'ho neanche con Zelensky è un attore, gli hanno fatto fare quella parte lì, forse si è montata la testa, forse glielo fanno, lui rischia la pelle, ma non perché l'ammazzino i russi, a cui fa comodo tutto sommato, perché finché sta lui lì a dire queste minchiate che dice, cioè che bisogna combattere fino alla distruzione della Russia, ai russi gli va bene perché gli mangiano altre fette di Ucraina. Quindi lui non rischia di essere ammazzato i russi, rischia di essere ammazzato da quelli che lo stengono.
Beh, certo.
Quindi è una posizione di una debolezza incredibile, lui non ha potere diretto personale. Quel povero uomo lì ci avrà, io spero per lui che riesca a scappare quando sarà ora, perché mi fa anche pena come persona, perché nel peggiore dei casi si illude, nel migliore è conscio del ruolo che sta facendo, ma allora non capisco perché non si defini, forse non può, ma non la vedo bene per lui.
Comunque,
vedere gente come la Meloni, ma sarebbe stato lo stesso con Draghi,
Cioè,
tutta questa gente sono tutti uguali, sono una roba che non so, a vederli viene in mente, cioè, l'unica speranza è Robespierre, ma poi mi spiace perché capisci, nel 93 sono stati ammazzati un sacco di gente degna, e poi non è il caso di ammazzare nessuno, ma insomma, però veramente sono, è gente che non fa più in alcun modo l'interesse pubblico e non si rende neanche conto del ridicolo, e quello è il tragico. Quindi noi stiamo rischiando di finire in una guerra senza volerla, con come pagliacci, ecco, come pagliacci.
E penso che la possiamo chiudere su questa frase, che è veramente questa immagine, che è molto triste, perché a volte i pagliacci, anche se fanno ridere, in realtà hanno quasi sempre una faccia triste e malinconica.
Sì, ma va bene quando si rendono conto di essere, il tragico è quando non si rendono conto di essere.
Certo, infatti. Ok, Dario, è stato veramente un piacere averti qua. Grazie. Salutiamo tutti. Alla prossima, ci risentiremo, Dario, perché sono molto interessanti le tue analisi. Grazie.
Ciao.
Ciao.